E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Lo so, non ve l'aspettavate, ho voluto spiazzare tutti e me compreso, insomma, che non mi era mai capitato di mettere un brano in trasmissione dal grande repertorio di Wolfgang Amadeus Mozart. In questo caso era Ave Verum Corpus, opera K618, nell'esecuzione diretta dal grande Leonard Bernstein, quindi Deutsche Grammophon, un signor disco. Tutto questo perché questo brano in particolare viene citato tra i tanti nel libro appena uscito di cui è autrice una vecchia conoscenza di Radio Città Aperta, ma in generale della radio, Daniela Menta, che con grande piacere torniamo ad accogliere i nostri microfoni. Ci sei, Daniela?
Eccovi, buonasera, grazie Fabrizio, che bello!
Grazie a te per questo bellissimo libro. Ti lascio anche il piacere di annunciarne il titolo, che mi sembra doveroso, visto che è una tua, come dire, opera fresca di stampa.
Sì, la mia ultima creatura, il mio quarto libro. È un romanzo, si intitola Dio non perdona Roma. Dio non perdona Roma è una storia paradossale, grottesca, naturalmente ambientata nella capitale, che è spesso, diciamo, protagonista insieme agli altri protagonisti delle mie storie. Una città che io amo, conosco profondamente e che odio con pari intensità, come quasi tutti i romani, una città che sopportiamo, che ci fa venire la nostalgia per come era, come è diventata quasi irriconoscibile questa città che io definisco cinica, aspra, strascicata, immignottita, infingarda, zozzona, slabbrata.
Mi viene da pensare, scusami Daniela, no? Se ti ricordi il film di Fellini, Roma, per l'appunto,
sì,
con lo sguardo di una persona che viene dalla provincia, ovviamente ci sono anche degli aspetti da lui messi in evidenza che per un romano magari non sono la prima cosa della quale parlare, no? E io ricordo quando lo vidi che questa ostentazione della volgarità, ti ricordi l'episodio del gatto al
sì,
teatro, probabilmente l'Ambra Iovinelli, insomma le prostitute, le moto sul raccordo anulare, immagino che cosa potrebbe tirar fuori un Fellini con la Roma di oggi, che ancora più che assomiglia molto di più a quella di quel film, no?
Sì, ti immagini, infatti, poi lui questo sguardo fortissimamente fantasioso, ma anche terribilmente chirurgico,
spietato,
e cinico,
certo.
E cinico, avrebbe potuto chissà che affresco meraviglioso.
Ma infatti, insomma, infatti la cosa bella del tuo libro è che c'è questa vena molto, come dire, spietata, se vogliamo usare un termine forse non del tutto azzeccato, perché invece nel tuo libro c'è molta pietas, c'è molta empatia anche nei confronti di una città così brutalmente violentata, però c'è la partecipazione di una profondamente innamorata, lo dicevi tu prima, no, di questa città.
Sì, diciamo appunto, è una città, quella che descrive, una città periferica, tutti i personaggi si muovono soprattutto nelle periferie, che ormai sono diventati quasi centro, quindi il quadrante dello Stiense, Montagnola, Viale Marconi, San Paolo, oppure Pietralata, ma ancora Ponte Mammolo e fino a San Basilio, eccetera eccetera. La storia è questa, la dico in breve, è una storia divertente. Per 24 ore a Roma non muore nessuno e sembra un miracolo. In realtà poi questa cosa fantastica, meravigliosa, per la quale poi si scomoderà anche il Papa, ha delle ripercussioni tra il tragico e il comico per una serie di categorie professionali, per esempio i cassamortari, che quel giorno sono costretti a non lavorare.
Per chi fosse anche collegato da fuori il raccordo anulare, stiamo parlando degli operatori delle pompe funebri, ovviamente.
Sì, sì, assolutamente, gli operatori delle pompe funebri, ma anche, che posso dire, i giornalisti, che non hanno notizie per riempire i giornali, ma anche le televisioni, e quindi c'è anche un racconto, una sottotrama che riguarda il mondo del giornalismo, sempre a caccia di scoop, sempre a caccia di share, e insomma dentro questa grande macedonia di sentimenti, situazioni, trame, sottotrame e quant'altro, c'è un personaggio principale che è un vecchio cronista che si chiama Riccardo Valdesi, che era anche il protagonista del mio precedente romanzo La ladra di piante. Chi ha amato, i pochi che hanno amato quel libro si ricorderanno di lui, che poi insomma è uno che riesce a sbrogliare dei casi misteriosi,
un po' quello che succede suo malgrado anche qui, no, per certi versi, insomma, cioè lui comunque, lui riesce a risalire ai fuggiaschi, insomma, no?
Esatto, il libro, e quindi insomma alla fine tutta questa storia, tutta questa vicenda scritta in maniera molto ironica, è un libro che fa anche molto ridere, non è così pesante, non è così complesso, non è così straordinario come le intermittenze della morte di Saramago, il cui tema è simile ma che lui diciamo affronta attraverso quasi la saggistica, la penna di un Nobel, quindi non mi paragono, però questa interruzione, questa intermittenza della morte a Roma ha tutta una serie di ricaschi fino a un finale che insomma spero sia un piccolo colpo di scena. Questo libro, ci tengo a dirlo, è dedicato a una categoria di esseri umani, di creature alle quali io sono molto legata, e sono i penultimi.
Sì, tra l'altro c'è una dei personaggi, credo che si chiami Anna, che lo spiega,
sì.
No? E quello che stai per dire tu praticamente è quello che dice lei, spiegando chi sono questi penultimi.
I penultimi sono più ultimi degli ultimi, perché gli ultimi tutto sommato sono una categoria definita, stanno, diciamo, se non hanno una casa vanno negli ostelli della Caritas, sanno dove sono le mense, dove poter mangiare, hanno comunque, diciamo, hanno nella invisibilità, nella totale fragilità, hanno qualche punto di riferimento. Invece i penultimi no, i penultimi come dire fanno lo slalom tra mille difficoltà, tra i saldi, tra le offerte speciali nei supermercati, la spesa con gli occhi bassi nei mercati alle 2 del pomeriggio per tenersi a galla, e poi non ci riescono sempre, sono costantemente superati a destra dai più furbi, no? C'è molto questa dicotomia tra appunto i penultimi e invece gli arroganti, che sanno perfettamente come
ma
far
poi
fruttare.
A proposito, questo è un aspetto molto importante del tuo libro, infatti ti prego di, come dire, di soffermarci su questa categoria, a parte il fatto che si sta allargando a macchia d'olio questa categoria, perché quando si parla di 5,8 milioni di italiani che rinunciano alle cure mediche, sicuramente lì in mezzo ci sono molti di questi penultimi, quindi
sì,
insomma è qualcosa
sì,
di, come si dice in questi casi, di scottante attualità.
Sì.
Ma la cosa che particolarmente mi preme sottolineare, che tu metti in evidenza, è il fatto che i penultimi, tra l'altro, è come se non credessero al loro stato nel quale si ritrovano, e quindi hanno quella forma di spiazzamento, di impreparazione, di inadeguatezza che li frega, perché alla fine non sono ancora troppo incattiviti dal diventare quelli che sgomitano, da diventare quelli che appunto chi mena per primo mena due volte, e quindi per questo poi vengono superati a destra, come dicevi te, da quelli più scaltri, da quelli più feroci e da quelli più anche più ultimi, no? Più in basso.
È vero, è vero, e questo è, insomma, è una consapevolezza che acquisiscono nella quotidianità, sulla loro pelle e con fatica, e quindi diciamo in questo capogiro, in questo grandissimo valzer di storie, di personaggi, di scorci di città, di situazioni, questa interruzione della morte crea una serie di appunto di contraccolpi anche molto divertenti, non solo drammatici, perché c'è lo sgomento appunto dei giornalisti, c'è lo sgomento di questo prete spagnolo che è specializzato in cerimonie funebri, c'è lo spiazzamento di medici, c'è lo spiazzamento di poliziotti, c'è lo spiazzamento di una serie di personaggi, di categorie professionali per l'appunto, che poi hanno a che fare quotidianamente con la morte. E io in questo libro ho voluto, diciamo, suddividere perfettamente in maniera dicotomica i buoni e i cattivi. E siccome i buoni non hanno mai redenzione, mai, soprattutto a Roma, e invece alla fine, diciamo, c'è una piccola speranza, c'è una luce in fondo al tunnel, e non è un treno che sta venendo in direzione contraria, è proprio una luce. E il libro ha questo titolo per via di un, io sono appassionata di scritte sui muri di Roma. Questa scritta è apparsa in via Statilia, quindi non lontano da San Giovanni.
Tra l'altro via Statilia è quella dove sta lo Spin Time Labs, che è un posto dove ultimi e penultimi, insomma, si trovano
frequentatissimo
a casa
da
loro.
Ultimi e penultimi. E poi è incredibile, perché c'è appunto il centro sociale, questo centro sociale così importante che ha rischiato e rischia ancora lo sfratto, perché, come dire, gli ultimi e i penultimi finiscono sempre sotto il tappeto di questa pseudo decenza, soprattutto giubilare, e accanto c'è un commissariato di polizia, è proprio, come dire, la schizofrenia perfetta romana. E questa scritta mi ha colpito tantissimo perché è così irreversibile, metafisica, felliniana in qualche modo, e è stata cancellata, ma io l'ho fotografata e quindi mi è rimasta nella memoria, e in effetti Dio difficilmente perdona Roma. Poi basta un guizzo, basta uno di questi cieli color vetro, basta uno scorcio, basta questi arancioni che a Roma, basta un angolo, un umido, un colore, e ci facciamo pace.
Ma infatti
noi
ti volevo chiedere, appunto, ma già mi hai risposto praticamente, se Dio non siamo un po' noi romani.
Ma assolutamente sì.
Cioè,
assolutamente
noi stessi, sì. No? A me capita, l'unico giorno in cui riesco ad apprezzare un po' Roma è quando è la domenica mattina, che mi capita di fare magari un giro in bicicletta, mi ritrovo sulla terrazza del Pincio e ti viene da dire, porca miseria, però...
Dove stiamo? Guarda, sì, dove abitiamo, è vero.
Faccio fatica, però...
È vero, perché è una città incredibilmente sorprendente, no? Sorprendente anche per noi che la conosciamo così bene, e quindi alla fine poi questa città la perdoniamo, e in fondo perdoniamo anche noi stessi che l'abitiamo, e ogni volta pensiamo di andare via, ma poi rimaniamo qui.
Siamo quasi tossicodipendenti di Roma.
Sì. Nonostante tutti, nonostante il turistificio che poi in questi ultimi anni si è sviluppato in maniera veramente così grossolana, così volgare.
Fuori controllo.
Fuori controllo. È così come succede in tutte le città d'arte, ma a Roma ancora di più, perché essendo così grande, diciamo, i turisti li incroci dappertutto, e è un piccolo giallo anche questa storia, un piccolo thriller,
certo.
Lo hanno definito quelli bravi, c'è un thriller, c'è una
colpo di scena finale, certo.
C'è un colpo di scena finale dove poi tutti i personaggi si incontrano per appunto un escamotage letterario.
Senti, hai accennato il fatto che Valdesi, appunto, lo ritroviamo in questo libro, ma c'era già in un altro precedente.
Sì, nel precedente.
Quindi, insomma, un po' mi viene da pensare che sia una specie di Daniela Menta, diciamo, anche per il colore della camicia che indossa, insomma, ci sono tanti particolari che è meglio che io qua dentro non metto troppo in evidenza.
Quasi tutti i personaggi che racconto poi sono un pochino,
sì, anche Anna probabilmente, io. Certo. Però c'è questa cosa bella per la quale ti avevo pregato di prepararti per tempo.
Sì.
Perché c'è appunto Valdesi che in un momento particolare, quando si ritrova da solo, in un momento di diciamo quasi di sospensione temporale, spazio-temporale, che lui tira fuori il suo taccuino e scrive un po' di versi che ti pregherei, con la tua bellissima voce, di recitare, presi proprio da pagina 98 del libro.
Eccomi qua. Allora, Valdesi scrive: io di qui, di questi posti, artisti, amo il piccolo e l'invisibile, amo la periferia, la distanza dai centri, amo le comunità che ancora accolgono perché sanno la lontananza, le vecchie in tre a farsi bastone, il cappuccino alle sei come cena, amo le ragazze che si chiamano tra loro amò, tumultuose, giovani coatte come cuori espiantati, trapiantati, formidabili trapezziste tra il niente e la caciara. Amo le cose minuscole che ci fanno luogo ed eredità, i buonasera detti per bene, i come stai veri. Amo la fatica che facciamo a pensarci come noi altri,
ecco. Qui potevamo far salire un applauso di quelli proprio a scena aperta, perché insomma, oltre che scrittrice, ti dimostri anche, diciamo, con una vena poetica assolutamente spiazzante ed efficace. Quindi insomma, ci tenevo che chi in qualche maniera fosse incuriosito da questa nostra chiacchierata trovasse un ulteriore stimolo e un elemento di, come dire, di curiosità per avvicinarsi a questo libro.
C'è tanta musica come al solito, perché la musica fa parte della mia storia, insieme alla cronaca nera, insieme alla conoscenza quasi da tassinara di questa città. Il libro lo presentiamo il 22 di giugno, quindi lunedì prossimo, alle Terme di Caracalla, nel villaggio del Pride, alle 19:30. Dopodiché ci sarà una piccola festa che hanno organizzato per me i selector del WONA, questo celebre club di Via Cassia.
Mi stai facendo ricrescere i capelli con questo, con questa parola.
Che io ho frequentato a lungo insieme a tanti di noi. E insomma, io spero che questo libro, questo piccolo libro, abbia però delle gambe lunghe per andarsene in giro e raccontare anche fuori Roma, dopo la postazione, una guida.
Infatti volevo chiudere parlando di questo, perché c'è anche, diciamo, una forma quasi di appendice per i non romani.
Uno stradario per non perdersi nella sempiterna cacciatera di questa metropoli che ha tanto poi delle volte l'aspetto di un villaggio. Quindi io attraverso i tanti quartieri di cui parlo, Montemario, San Basilio, appunto Montagnola e quant'altro, e li racconto attraverso di piccoli particolari apparentemente insignificanti, ma che possono aiutare a decifrare i tanti aspetti di questa città nostra così amata, così detestata.
Tra l'altro poi, Daniela, a ulteriore conferma dell'utilità di questa postfazione, va detto che proprio per effetto dell'overtourism anche i quartieri periferici ormai si ritrovano invasi dai turisti, perché trovano i bed and breakfast anche spesso e volentieri mal collegati col centro, ma gliel'hanno venduti come a poche fermate di autobus, senza sapere che poi l'autobus non passa, no? Quindi
sì.
L'utilità è proprio quella di chi, da forestiero, si imbatte in Roma, magari fa avanti e indietro per un quartiere del quale ignora totalmente il motivo di costruzione e via discorrendo, non sapendo che magari ci sono delle storie importanti proprio avvenute in quelle strade che loro velocemente attraversano, sperando appunto di arrivare al centro, di tornare dal centro nel minor tempo possibile, no?
Sì, io ogni tanto guardo, mi capitano questi annunci per cui a due passi dalla città, nel centro di Roma, ed è Cerenova il luogo a cui si fa riferimento.
Ma guarda, io ho la strada sotto casa mia che c'è un pezzo che ancora c'ha i San Pietrini, e ogni tanto mi capita così, specialmente la domenica che magari c'è un pochino meno di traffico, di sentire il rumore dei trolley, delle ruote dei trolley che vengono ovviamente sollecitati parecchio dall'asfalto incerto e dalla pavimentazione, cosa che fino a qualche anno fa era assolutamente improbabile, no?
È una città aperta, ogni tanto dovremmo socchiuderla, soprattutto quando arriva questo turismo, cappuccino e carbonara, che andrebbe non dico contingentato, ma perlomeno insomma aiutato, sostenuto a capire questa città, che è una città complessa, è una città nobile, è una città sovrastato, è una città metastatica, è una città che va ben oltre gli attici con la vista, è una città che andrebbe rispettata e amata un pochino di più. Ecco, questo è l'appello finale anche ai nostri amministratori, che ultimamente sembra che abbiano una grande passione per gli studentati di lusso, gli alberghi di lusso, i palazzi di lusso.
Insomma, basti pensare a quello che è previsto che venga fatto nella zona degli ex mercati generali.
Gli ex mercati generali,
la
Dogana, della Montagnola, l'ex Fiera di Roma, Pietralata, e potremmo continuare all'infinito. Attenzione, perché non si stravolge soltanto la geografia dei luoghi, ma la storia dei luoghi, si stravolge non solo
la sociologia, ovviamente
l'urbanistica, ma i ceti sociali, perché ovviamente chi abitava determinati quartieri che un tempo erano periferia, poi quando si vede nascere sotto il naso il grattacielo classe A, capito, luxury, non riconosce più il suo luogo e soprattutto viene costretto ad andar via. È una deportazione culturale, sociale, e questo è questa è la grande attenzione che dovremmo, la politica dovrebbe cominciare a ratificare nei confronti di questo paese.
Tutto. Quindi insomma un romanzo che apparentemente ha, diciamo, caratteristiche proprio di una lettura molto lieve, molto anche sorniona, molto divertita e divertente, che però insomma ha vari strati, come appunto la nostra città, insomma più scavi e più trovi roba di cui interessarti. E come appunto giustamente dicevi te, la tua cultura musicale non poteva non lasciare sedimenti tra le pagine di questo libro. Io, a mio insindacabile giudizio, dovendo scegliere un brano tra quelli da te suggeriti nelle pagine di questo Dio perdona, Dio non perdona Roma, per salutarti ti lascio con Dig Lazarus Dig di Nick Cave and the Bad Seeds, anche perché poi fui testimone della tournée che arrivò al Teatro Tenda Strisce, quello che stava via Perlasca, quindi insomma zona diciamo più o meno limitrofa a quelle di periferia da te raccontate, quindi c'era anche un pezzettino di storia personale che mi legava a questo brano. Ricordiamo lunedì 22 l'incontro alle 19:30 per la presentazione di questo libro a Via delle Terme di Caracalla, giusto?
Dove i romani giocavano a palla,
certo.
E quindi portatevi un pallone, mettetevi delle scarpette comode perché poi si balla. Insomma, io spero che questo libro ve lo leggiate sotto gli ombrelloni, ma anche sulla metropolitana e su questa specie di godò che il 160, l'autobus che parte da Piazzale dei Caduti della Montagnola, va in centro a Roma, si sa quando parte, non si sa mai se arriva.
E poi era il protagonista di Malatempo, era giusto?
Sì.
Un altro libro da non mancare nella bibliografia di Daniela Menta, che ringrazio appunto.
Grazie,
ci vediamo
a te,
presto.
Fabrizio. Grazie.
E complimenti.
Grazie a voi.
Nick Cave and the Bad Seeds.
Nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. Collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. And he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's For the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Man, San Francisco, LA, I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. He ended up, like so many of them do, back on the streets of New York City, in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.